Un altro compositore che si è occupato di Bach è Beethoven, ma arriveremo a Beethoven tra un secondo, perché prima vorrei parlare di un'altra sua passione, Daniel Losakovich, che è la musica di Dmitri Shostakovich. E dato che abbiamo parlato di libri qualche minuto fa, vorrei chiederle se conosce il capolavoro di Julian Barnes, Il rumore del tempo, dedicato a Shostakovich. No? È uno dei migliori libri su questo compositore. Si tratta di una biografia di Shostakovich con vari rimandi temporali, ma che riesce a scavare profondamente nell'anima di Shostakovich.
Yes, Julian Barnes, I know, but I need to read.
Ah, certo, sì. Julian Barnes lo conosco, devo assolutamente leggere questo libro. Naturalmente conosco Testimonianza di Solomon Volkov, che probabilmente è il miglior libro su Shostakovich che io conosca, ma leggerò anche questo. E vedo in rete che non è così lungo. No, non è molto lungo, ma è un libro che resterà nella sua mente per il resto della vita. Lei è nato da genitori russi dell'Unione Sovietica. Parla anche russo, quindi, ma è nato in Svezia. I suoi genitori non sono musicisti. Come mai è diventato, come Atena dalla testa di Zeus, un musicista già all'età di 6 anni?
It's a mystery for me. It was a magical power. And what was the magical power? It was love.
È un mistero per me. È stato un incantesimo. E qual era questo incantesimo? Era l'amore, perché la prima volta che ho visto lo strumento, un violino, me ne sono innamorato e ho capito immediatamente che sarei diventato un violinista. È stato davvero come se l'avessi sempre saputo, ne sono convinto, ed è così che è iniziato tutto. Amavo cantare, così i miei genitori mi hanno portato a una scuola di musica, ma solo per ricevere un'educazione generica, qualche idea di base di come si suona il pianoforte o qualcosa del genere. In quella scuola di musica mi hanno fatto scegliere uno strumento tra 18 possibilità e lì ho visto per la prima volta il violino ed è stato davvero un colpo di fulmine. Parliamo ora di Beethoven. Lei dice che, secondo lei, Beethoven ha scritto il più perfetto concerto per violino e Beethoven è il secondo compositore più importante anche per Andras Schiff. Quindi, per primo viene Bach e poi Beethoven. Perché proprio lui? Beethoven, per Andras Schiff, rappresenta per esempio la libertà di qualcuno che non ha avuto una vita facile, che ha dovuto lottare ovunque, sempre. E questo è il motivo anche per lei? Nella musica di Beethoven sente questa lotta per la libertà?
I mean, he was a struggling man, and that's why he was the strongest revolutionary of the spirit.
Beethoven è un uomo che ha lottato sempre, ed è per questo che è stato il più grande rivoluzionario dello spirito. Alcune persone ne erano già convinte alla sua epoca. Era costantemente alla ricerca di qualcosa, passando dal più grande tormento. Cercava di trovare la soluzione attraverso la sofferenza, sempre in una modalità di grande drammaticità. Ma si trattava di una drammaticità interiore. Cercava nella sua anima. Con il suo modo di comporre, ha rivoluzionato il linguaggio musicale, ha aperto il passaggio dai classici ai romantici, costruendo per primo una specie di ponte. Era un uomo che lottava sempre, ma aveva un'anima pura. E tutto della sua musica, persino i trilli, come nel secondo movimento dell'ultima sonata per pianoforte, non sono solo trilli, ma un segno ultraterreno, come, non so, persino Theodor Adorno ne scrisse attraverso Thomas Mann in Dr. Faustus. Scrisse esattamente questa cosa, quei trilli di 30 secondi appartengono a un altro mondo. Ed è lo stesso con le scale, perché se si guardano solo le note, la musica, non si troverà nulla, ma lì, nell'armonia, si troverà lo spirito del suo mondo interiore. In un certo senso è come nella Bibbia. Se si prende tutto letteralmente non si capirà nulla. Il contenuto risulterà confuso e molto strano. Ma se lo si guarda dal punto di vista spirituale, si capiranno i simbolismi. Beethoven cambiava sempre il suo stile. Cercava continuamente di trovare qualcosa di nuovo, costantemente chiedendosi perché e sbattendo la porta in faccia al paradiso, e naturalmente soffriva per doverlo fare. Era molto diverso rispetto a Mozart, che era come baciato da Dio e per il quale la musica era come se gli venisse dettata dall'alto, e anche rispetto a Bach, che era come Dio stesso. E per me, il terzo più grande compositore è Brahms.
Bach was got it himself, yeah. And for me, the greatest three composers is, for me, the third composer is Brahms.
Questa è un'altra affermazione interessante, perché parlando ancora di Andras Schiff, il miglior concerto per pianoforte in assoluto è il quarto di Beethoven. Per me è anche il secondo di Brahms. Il miglior concerto per violino è quello di Beethoven, ma altrettanto vale per l'opera 77 di Brahms. Quindi, come scegliere tra il concerto per violino di Beethoven e quello di Brahms? Perché c'è qualcosa in più nel primo dei due grandi concerti in re maggiore della storia del concerto per violino e orchestra, secondo Daniel Osakovich?
Well, Brahms was somebody that showed transcendentalism in music.
Beh, Brahms era qualcuno che mostrava il trascendentalismo nella musica. Era un artista molto introverso. Ha mostrato un modo diverso di intendere l'amore in una maniera infinita, perché non ha mai potuto raggiungerlo nella vita. Ecco perché nelle sue melodie, appena accoglie un frammento di amore bello e positivo, subito se ne allontana. Non lo sviluppa mai in una grande melodia. In questo senso è un amore nella maniera più spirituale, perché stava cercando di trovare l'amore, ma non ci riusciva. E anche nella vita, alla fine, Brahms non si è mai sposato. Appena trovava l'amore della vita, scappava via. Per catturare lo spirito di Brahms si deve comprendere questa resistenza alla materialità e questa ricerca di un sentimento d'amore irraggiungibile, senza mai la volontà o la forza di raggiungerlo. E allora la musica parla, Ad esempio, prendiamo il terzo movimento della terza sinfonia. Ovviamente riguarda Clara Schumann, ma se lo leggi nel modo più ovvio, diventa musica molto banale, in un certo senso, perché sembra solo voler dire «sei lassù e io ti amo». Il segreto di Brahms, invece, è di dar vita a quelle frasi musicali senza però portarle a compimento, lasciandole in sospeso. Questa è la sua sofferenza. Ti trovi lì vicino all'amore, ma non lo puoi raggiungere. Ed è il modo in cui ha vissuto la sua vita. Così ha iniziato a trovare i più grandi segni d'amore in Dio, anche se non era veramente credente, ma aveva fede. Se ascolti la quarta sinfonia, non è scritto da qualcuno che non crede nell'aldilà. E gli ultimi intermezzi e i Klavierstücke che ha scritto appartengono semplicemente a un altro mondo. E poi il concerto per violino di Brahms, nel modo in cui trova quel trascendentalismo alla fine del primo movimento o alla fine del secondo, è come se catturasse l'infinito, ma appena lo cattura capisce che non lo può trattenere. Ed è per questo che Brahms, nella sua musica, ha trovato un modo per esprimere le emozioni che nessun altro ha trovato prima di lui.
In the end of first movement or the end of second movement there's something just that he catches the infinite. But as soon as he catches it, he goes directly, understands it, he cannot capture it. And that's the way why Brahms music, he found a way of emotion that nobody else have found.
La devo ringraziare moltissimo perché mi ha dato uno spunto per quello che stavo cercando, una risposta alla domanda perché Brahms. Nel primo movimento della seconda sinfonia, questo tema compare come secondo tema e poi scompare per molti minuti. Si aspetta sempre che il tema ritorni e venga sviluppato, ma non succede. Così Brahms ci dà solo un accenno di paradiso, ma il paradiso non è di questo mondo.
I can give you a theory I have why he was struggling and why he never could attain love.
Posso offrirle una mia teoria sul perché lottava così tanto e non poteva mai raggiungere l'amore. Quando aveva 14 anni, suo padre lo portò in un bordello dove suonava. E aveva sempre a disposizione le donne più affascinanti. Il giovane Brahms non ha mai vissuto la parte fisica dell'amore come qualcosa di spirituale. Di solito, da ragazzi si inizia con l'amore, con l'innamoramento, ma lui ha cominciato solo con il piacere fisico e non conosceva altro. Appena trovava l'amore, non riusciva a collegare la parte fisica a quella del cuore. Ecco perché non ha mai potuto, nemmeno nella sua musica, sviluppare quelle melodie, perché appena le coglieva doveva allontanarsene, perché lo facevano soffrire. E ovviamente se inizi così, questo ti distrugge. Ma fortunatamente per noi, proprio per questo motivo, ha scritto la musica più grande.
And this of course will destroy a person if you start like this. But thankfully he wrote the greatest music because of that.
Thanks the Bordells of Hamburg. Grazie ai bordelli di Amburgo. È un tale piacere parlare con lei, Daniel Losakovic. Potremmo restare qui per ore, ma il mio tempo è limitato e siamo quasi alla fine del nostro incontro. Ho letto che sta firmando un contratto con Warner, dove registrerà un disco con Mikhail Pletnyov. Quindi lascia la Deutsche Grammophon?
I just wanted freedom. I wanted Deutsche Grammophon is a great company. I'm very grateful for whatever we have done.
Volevo solo più libertà. La Deutsche Grammophon è una grande casa discografica. Sono molto grato per quello che abbiamo fatto insieme. Per quanto riguarda la Warner Classics, sono amico di Alain Lanceron, che è il più leggendario direttore di case discografiche, è quello che è rimasto più a lungo di tutti e ha lavorato con tutte le più grandi leggende del passato. Siamo amici da 10 anni e io ora avevo bisogno di libertà, libertà artistica, libertà di fare quello che voglio, quando voglio. Lanceron capisce quello che serve agli artisti. Pletnyov oggi è il mio pianista preferito e uno dei miei musicisti preferiti in generale. Questo è un progetto discografico da sogno per me, perché Pletnyov ha qualcosa di incomparabile che nessun altro possiede.
And one of my favorite musicians in general, and this is a dream project for me, because he has something incomparable like nobody else.
Cosa registrerete insieme?
It's a mix of contemporary music and then
un mix di musica contemporanea e poi la sonata di Franck, che è allo stesso tempo una tavolozza meravigliosa di colori e una grande ricerca spirituale. Ed è una delle più grandi sonate per violino in assoluto. E poi la terza sonata di Edvard Grieg, un omaggio alla nostra registrazione preferita di Sergei Rachmaninoff e Fritz Kreisler.
Omaggio to our favorite duo recording of Rachmaninoff and Kreisler.
Thank you very much, Daniel Losakovic.
Thank you, it was a pleasure.